Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, siamo ancora nell'ottava dei defunti e la nostra preghiera per le anime del Purgatorio deve farsi sempre più intensa e non dobbiamo mai dimenticarci di coloro che ora stanno molto soffrendo a causa dei peccati commessi in questa vita. Ma il pensiero delle sofferenze del Purgatorio deve spingere ciascuno di noi a evitare queste sofferenze e a prepararci invece in maniera degna per l'incontro con Cristo Giudice, che avverrà nel momento stesso in cui il Signore ci chiamerà da questa terra. Ebbene, nel momento in cui il Signore ci chiamerà, dove andrà la nostra anima? Tutti vogliamo andare in paradiso e sappiamo che c'è qualcuno che dice che tutti ci andremo. E magari fosse vero. Il punto è, fratelli, che la porta del paradiso è una porta molto piccola, stretta, attraverso la quale passano soltanto coloro che sono piccoli, cioè che sono umili e che lasciano questa vita portando con sé nulla, se non un profondissimo, totale, assoluto amore per Dio e il bagaglio dei propri meriti acquisiti a seguito delle proprie opere buone. Al di là dell'interpretazione classica di questa parabola del Vangelo, che solitamente viene riferita al popolo di Israele che ha rifiutato la salvezza e ai pagani che invece l'hanno accolta, proviamo ad applicarla a noi. Quante volte il Signore ci ha rivolto l'invito ad amarlo al di sopra di ogni cosa? E quante volte noi abbiamo declinato questo invito dicendo: sì Signore, io ti amo, però non troppo, però c'è altro, però adesso sto pensando ad un'altra cosa, adesso però devo occuparmi di altro. Come se il Signore fosse un accessorio della nostra vita a cui dare lo scarto del nostro tempo, lo scarto dei nostri affetti, lo scarto dei nostri pensieri. In realtà il Signore viene prima di ogni cosa ed è in ogni cosa, e ogni cosa va fatta, vissuta sempre per amore e per dare gloria a Dio. Chiediamoci, viviamo così noi? Abbiamo ascoltato queste tre persone che si giustificano di fronte all'invito. Il primo si giustifica perché ha comprato un campo, il secondo perché ha comprato animali, il terzo perché, non si dice comprato la moglie, ha preso moglie. Quindi i beni della terra, mondo minerale, i beni del mondo animale, i beni del mondo umano, cioè tutta la creazione. Niente, Dio viene prima di ogni cosa creata. E quindi non c'è giustificazione che possa giustificare l'amore assoluto, totale, nei confronti del Signore. Ma fratelli carissimi, nella prima lettura San Paolo, parlandoci della bella e famosa teologia ecclesiologica, nel senso della Chiesa vissuta intesa come un solo corpo in Cristo, ci fa comprendere che se in noi c'è veramente l'amore di Dio che regna, è immediatamente pratica l'amore verso il prossimo, cioè il risvolto verso i fratelli è automatico se c'è veramente quello nei confronti di Dio. Cioè l'amore verticale immediatamente ha un risvolto nell'amore orizzontale verso tutti. Ma carissimi, che cosa significa che noi siamo un solo corpo in Cristo? San Paolo dice che ciascuno di noi ha dei doni diversi. Ora, fratelli, che cosa sono questi doni? Sono quelli che Gesù chiama nel Vangelo i talenti. I talenti non sono qualcosa che si può invidiare. Come dire, ah, quello ha ricevuto più talenti, ah, l'avessi ricevuto io più talenti, ah, quello ha ricevuto più doni, e perché io no? E perché io no? Assolutamente, questa è una cosa che non si può fare, perché è semplicemente assurda. Sapete perché? Perché i doni, i talenti, le grazie, anche quelle straordinarie, quelle che vogliamo, non sono mai per la persona che le riceve. Come a dire, il Signore a quella persona ha fatto tanti doni, a me di meno, allora il Signore è ingiusto, perché a quello tanti, a me di meno, non funziona così. Ecco, diciamo, potremmo dire il contrario, il Signore forse vuole più bene a te, per questo te ne ha fatti di meno. Perché quando il Signore fa dei doni, dà a quell'anima delle responsabilità a favore di tutto il corpo, che è la Chiesa, enormi. Perché ogni dono che il Signore fa deve essere sempre messo a disposizione, a servizio degli altri. Che cosa diceva Gesù domenica scorsa nel Vangelo? Chi è grande sia servo. Che significa? Che quanto più tu ricevi, tanto più tu ti devi mettere a lavorare e a servire. Tanto che San Paolo poi continua spiegando anche la carità che deve circolare tra tutti i membri della Chiesa. Quindi abbiamo escluso l'invidia, abbiamo escluso la vanagloria, perché dice, ah, io ne ho di più di doni, quindi sono migliore di te e ti disprezzo. No, che cosa deve regnare? Deve regnare la carità. Ma la carità, che dice Paolo, non deve essere ipocrita, finta, falsa. La carità consiste in questo, nel disprezzare e fuggire il male e nell'amare e avvicinare il fratello, fosse anche colui che commette poi il male. Perché San Paolo dice, amatevi gli uni gli altri con affetto fratello. E se dovete fare una gara, non fate la gara a chi è più importante e né chi ha più doni, ma fate la gara nello stimarvi a vicenda. Chi è più santo dei due? Chi ha più doni? No. Chi più stima l'altro? Chi più è felice per l'altro? E conclude poi San Paolo, non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili, cioè desiderate essere piccoli, disprezzati, insignificanti agli occhi degli uomini, ma belli, puri e santi agli occhi di Dio. Come direbbe lo stesso San Paolo in un'altra lettera, se io avessi tutti i carismi, tutti i doni di questo mondo, ma non avessi la carità, non sono niente. Chiediamo alla Vergine Santa di aiutarci a comprendere queste divine verità e perché ci possa condurre tutti per mano nel Santo Paradiso. Siano lodati Gesù e Maria.